il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Nuovo pesante attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, tra cui 3 bambini. Putin sceglie la balistica invece dei negoziati. La reazione di Zelensky. Confermata la condanna per stupro contro l'islamologo Tariq Ramadan, il TF respinge il ricorso, si andrà però alla Corte Europea dei Diritti Umani. Più 0,1% nel secondo semestre del trimestre del 2025, l'economia svizzera rallenta, arriva anche la conferma della SECO, in difficoltà industria e costruzioni. Le crisi mondiali intanto favoriscono le banche svizzere, 2024 anno record per i patrimoni amministrati e il numero di impiegati è in continuo aumento. Al via domani a Glarona la festa federale di lotta svizzera, una tradizione che nasce nell'Ottocento e che resta molto popolare in Svizzera tedesca. Avete sentito, almeno 15 morti tra questi 3 bambini in seguito all'attacco russo della notte scorsa sulla capitale ucraina Kiev, un bilancio non ancora definitivo visto che i soccorritori stanno ancora scavando sotto le macerie degli stabili residenziali colpiti da missili e droni russi, in totale 629 quelli lanciati la notte scorsa contro l'Ucraina. La cronaca con Piero Grabeck.
Una mattinata trascorsa a scavare tra le macerie in diversi quartieri della capitale. Missili e droni russi hanno colpito e parzialmente distrutto degli stabili residenziali, sorprendendo nel sonno gli abitanti. Abbiamo sentito un'esplosione, ce ne sono state così tante, non c'era alcuna informazione sui canali pubblici a proposito di missili in viaggio. Il primo ha colpito la corte interna, il secondo ha centrato lo stabile di Larisa, questa abitante di Kiev. È crollato tutto, era pieno di fumo. Suo marito l'ha trascinata fuori. Di tutto quanto il quarto piano, loro due sono probabilmente gli unici sopravvissuti. I distretti di Darnitsky e Dnipropetrovsky sono quelli che hanno sofferto di più. È lì che ci sono stati più morti e feriti, ha precisato Svitlana Vololaha, portavoce dei servizi d'emergenza di Kiev. In totale sono stati colpiti 8 distretti. Si sta ancora scavando sotto le macerie. Da Mosca invece il Ministero della Difesa ha comunicato poco fa che le forze russe hanno colpito degli obiettivi militari, degli stabili dell'industria militare ucraina e alcune basi aeree. La Russia continua a precisare che gli obiettivi sono solo militari, nonostante gli effetti sui quartieri residenziali delle principali città dell'Ucraina siano ben visibili.
Queste dunque le precisazioni che sono arrivate da Mosca. In realtà la notte scorsa però sarebbero stati colpiti anche degli obiettivi piuttosto sensibili, sia a Kiev che in altre parti del paese.
Beh sì, questa volta droni e missili hanno danneggiato anche l'ufficio di rappresentanza dell'Unione Europea, situato in una zona parzialmente residenziale.
I'm outraged by the attack on Kiev, also hitting our EU offices.
E la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, poco fa si è detta indignata, ha mostrato le immagini degli uffici dello stabile pesantemente danneggiato e ha ribadito la linea dura dell'UE nei confronti di Vladimir Putin, accusato di terrorizzare la popolazione. Il Presidente ucraino Zelensky, da parte sua, ha affermato che la Russia sceglie di uccidere invece di mettere fine alla guerra, come auspicato dal Presidente statunitense Trump, che non è ancora riuscito a convincere Putin. Missili e droni russi hanno anche colpito nuovamente nella notte scorsa delle infrastrutture energetiche nella regione di Vinnytsia questa volta. I droni ucraini invece nelle ultime ore sono riusciti a colpire altre 2 raffinerie in Russia. La guerra insomma prosegue, nessun segnale di un eventuale tanto evocato cessate il fuoco.
Piero Grabeck, gli aggiornamenti sul fronte ucraino. Andiamo in Svizzera e partiamo da un caso che ha fatto versare fiumi di inchiostro e che ora è arrivato alla sua conclusione, perlomeno in Svizzera. Tariq Ramadan rimane condannato per stupro, il Tribunale federale ha infatti respinto il ricorso del noto islamologo ginevrino, che però ora intende rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti Umani. Sentiamo Lucia Montini.
Niente indica che ci sia stata una valutazione arbitraria delle prove. Con questo argomento il Tribunale federale respinge il ricorso di Tariq Ramadan contro la condanna in seconda istanza a 3 anni, di cui 1 da scontare. In prima istanza era invece stato assolto a causa di un dubbio insormontabile. La vicenda aveva fatto scalpore per la notorietà dell'accusato, accademico, spesso ospite di talk show televisivi, perché propugnatore di un Islam compatibile con i valori occidentali, un atteggiamento da alcuni considerato di facciata. Un'immagine frantumata dalle accuse di stupro in Svizzera e in Francia. Tariq Ramadan è stato giudicato colpevole di aver fatto subire una notte d'orrore con stupri e altri atti sessuali a una sua ammiratrice in un hotel di Ginevra. Nel primo processo le accuse tardive della vittima ginevrina erano sembrate a volte traballanti e indebolite dai messaggi d'amore inviati da lei anche dopo i fatti incriminati. La sua versione era invece stata considerata credibile in seconda istanza. Per il Tribunale federale, la Corte ginevrina ha basato la sentenza di condanna su testimonianze, note mediche e pareri di esperti concordanti con il racconto della vittima e respinge quindi il ricorso di Tariq Ramadan, il quale però ricorrerà alla Corte di Strasburgo. Le sue vicende giudiziarie andranno intanto avanti anche in Francia, dove in marzo sarà giudicato per stupro su altre tre donne.
È invece definitiva la soluzione di Sepp Blatter e Michel Platini, gli ex dirigenti del calcio europeo e mondiale, finiti a processo per truffa ai danni della FIFA. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha deciso di non ricorrere. Al centro della vicenda, lo ricordiamo, c'era un versamento sospetto di 2 milioni di franchi, soldi che Blatter aveva versato nel 2011 a Platini, allora capo dell'Associazione Europea UEFA. Secondo la versione dei due imputati, era il compenso per delle consulenze fornite da Platini. Ora, prima di continuare, un'informazione importante che riguarda il traffico. Attenzione sull'autostrada A2 Lucerna-San Gottardo tra il raccordo di Altdorf e Erstfeld, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, autostrada A2 Lucerna-San Gottardo tra il raccordo di Altdorf e Erstfeld, un veicolo circola contromano, attenzione, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Nel secondo trimestre dell'anno l'economia svizzera è cresciuta, ma in maniera decisamente minore rispetto al trimestre precedente. La crescita del prodotto interno lordo è stata dello 0,1% rispetto allo 0,7% dei mesi tra gennaio e marzo, a pesare le difficoltà del settore industriale. Sentiamo Marzio Minori.
Non sono bastate le buone notizie in arrivo dal settore dei servizi per compensare il difficile momento del settore secondario, quindi industria e costruzioni, confrontato con molte difficoltà, dalla forza del franco alla situazione geopolitica internazionale, fino ai dazi del 39% sui prodotti elvetici imposti dalla presidente Donald Trump. Ecco quindi spiegata la crescita modesta del PIL, più 0,1% nel secondo trimestre, questo rispetto ai tre mesi precedenti. E per vedere una crescita così bassa bisogna tornare indietro al primo trimestre del 2024. Per precisione si deve sottolineare come nel primo trimestre di quest'anno la crescita si era dimostrata superiore alla media con un più 0,7%, un dato condizionato però da un aumento della produzione e dall'esportazione di beni verso gli Stati Uniti prima dell'effettiva entrata in vigore dei dazi. Nei dettagli, sia il comparto chimico-farmaceutico, quello manifatturiero e il commercio estero mostrano segni negativi. Una voce importante del PIL svizzero sono i consumi delle economie domestiche. Qui si vede un leggero aumento, ma solo dello 0,3%. Come detto, beni e servizi, il commercio è cresciuto di quasi il 2%, mentre il settore alberghiero ha fatto registrare un più 1,5%. Per quel che riguarda il futuro, la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, sottolinea come i dazi statunitensi condizioneranno la crescita dell'economia elvetica sia nel 2025, ma soprattutto nel 2026. Ci sarà crescita, ma più debole del previsto.
Intanto però le incertezze geopolitiche mondiali sembrano favorire la piazza finanziaria elvetica. Molti clienti internazionali preferiscono spostare i loro soldi dalle banche americane a quelle svizzere, tanto che i patrimoni amministrati hanno raggiunto un livello record nel 2024. Questo quanto emerge dal barometro annuale pubblicato stamani dall'Associazione Svizzera dei Banchieri, banche che, malgrado la scomparsa di Credit Suisse, continuano ad occupare sempre più personale, come ci spiega Gianluca Algiati.
Guerre, tensioni commerciali, soldi che arrivano sulla piazza svizzera, per il momento ancora la numero uno. Il 2024 è stato un anno record con un aumento del 10% dei patrimoni amministrati, in totale oltre 9.200 miliardi di franchi, di cui 4.200 provenienti da clienti all'estero. Bene, ma non tanto da rilanciare gli affari, che sono invece stagnanti. A pesare sul risultato operativo, in particolare un fattore, spiega il capo economista di Swiss Banking, Martin Hess.
Wir haben einen Rückgang im letzten Jahr um 17% des Zinserfolgs gehabt. Das ist einschneidend.
Il calo dei tassi di interesse riportati allo zero dalla Banca Nazionale. In altre parole, si concedono tanti crediti e ipoteche, ma i margini di guadagno sono ridotti all'osso e per Hess la situazione non migliorerà nei prossimi anni.
Das Zinsgeschäft wird schwierig bleiben.
Banche chiamate a rafforzare la loro efficienza e qui arriva un dato sorprendente. Malgrado la scomparsa di Credit Suisse, il numero di impiegati nel settore continua ad aumentare, lo fa dal 2019. Oggi sono quasi 160.000 dipendenti. Come mai? Per Martin Hess, effetto della crescente richiesta di ipoteche e crediti, ci vuole personale che se ne occupi. E da un'inchiesta tra gli istituti emerge come la maggioranza si attenda un ulteriore aumento del personale entro fine anno. Un dato confermato proprio oggi da un'analisi delle offerte di lavoro delle 10 principali banche, aumentate in agosto del 10%.
Buone notizie per una parte dei contribuenti grigionesi. Il Gran Consiglio pochi minuti fa ha adottato una riforma della legge fiscale approvando uno sgravio di circa 30,5 milioni di franchi che andrà a vantaggio delle famiglie, soprattutto quelle con figli. Il Parlamento retico ha infatti deciso un sostanziale aumento delle deduzioni. Bocciati invece sia un bonus di 300 franchi per figlio, sia una riduzione generalizzata a beneficio di tutti i lavoratori. Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Grigioni Sera alle 19. E restiamo nei Grigioni, nello specifico in Mesolcina, dove resta alta l'attenzione per la situazione meteorologica. Ad Arabella, frazione a nord del comune di Lostallo e nei pressi del Riale San Giorgio, che delimita il nucleo principale, alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. In totale 12 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Nel primo pomeriggio è previsto uno scambio di informazioni tra i pompieri e i meteorologi di Meteo Svizzera per valutare se le condizioni permettano di revocare il divieto di rientro nelle abitazioni o se sia necessario prolungare la misura di evacuazione. E intanto segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A2 tra il raccordo di Altdorf ed Hersfeld. Ripetiamo, pericolo cessato per il contromano che era stato segnalato sulla A2 tra Altdorf e Hersfeld. Torniamo all'estero. La carestia a Gaza c'è ed è causata dall'uomo inteso da Israele. Dopo il rapporto del principale organo di sorveglianza, l'IPC, sulla fame nella striscia, arriva un'altra denuncia contenuta in questo caso in una dichiarazione comune del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'hanno firmata 14 paesi su 15, respinta solo dagli Stati Uniti. Naima Kikerio, l'obiettivo sembra chiaro: negare che Israele stia commettendo crimini di guerra.
Esatto, gli Stati Uniti non hanno negato che la fame a Gaza ci sia, anzi l'ambasciatrice Dorothy Shea ha riconosciuto subito la sofferenza e le necessità umanitarie della popolazione.
We all recognize that hunger is a real issue in Gaza. And that there are significant humanitarian needs.
Quello che gli Stati Uniti negano è appunto che la fame sia causata da Israele. Il rapporto sulla carestia non è credibile, gli standard sono stati modificati e almeno uno dei suoi autori manca di integrità ed è vittima di pregiudizi contro lo Stato ebraico. Questo è quello che ha detto l'ambasciatrice, che ha attribuito la colpa di tutti i mali di Gaza ad Hamas. È Hamas che ha iniziato questa guerra, è Hamas che impedisce di finirla, è sempre Hamas che affama la popolazione, ruba ogni risorsa come ha sempre fatto anche prima del 7 ottobre. Dorothy Shea ha dato delle responsabilità anche alla comunità internazionale. Sono stati versati centinaia di miliardi di dollari a Gaza per anni, chiudendo gli occhi sul fatto che si stava finanziando la creazione di una roccaforte terroristica. Non una parola invece sul fatto che Israele ha permesso ad esempio al Qatar di finanziare Hamas per avere l'antagonista dell'autorità nazionale palestinese e bloccare così i negoziati di pace per mancanza di un interlocutore interlocutore credibile. Non è stata detta una parola sul livello di distruzione di Gaza, sul bilancio dei morti che sono a maggioranza civili, nessun accenno ai discorsi d'odio contro i palestinesi che si sentono al Parlamento israeliano, dove si è parlato apertamente del loro annientamento. Shay ha parlato dell'attacco contro l'ospedale Nasser come di un errore per cui Israele ha espresso rammarico come se bastasse. Israele è stato insomma difeso in tutto e per tutto e questo è uno dei modi degli Stati Uniti per negare l'uso della fame come arma, che è uno di quei crimini di guerra che potrebbero poi avvalorare le accuse di genocidio.
Naima Chicherio con le discussioni in sede ONU sulla carestia a Gaza. Spostiamoci nell'Artico, dove si sono riaccese nelle ultime 24 ore le tensioni, la miccia e il sospetto di ingerenze americane in Groenlandia dopo le rivelazioni della televisione pubblica danese sulle presunte infiltrazioni americane. Il Ministero degli Esteri della Danimarca ha convocato il più alto diplomatico statunitense nel paese. Da parte degli Stati Uniti arriva però l'invito alla calma. I dettagli con Sofia Stropini.
Stando alle rivelazioni della televisione pubblica danese, i servizi segreti avrebbero individuato almeno 3 persone vicine al presidente Trump al lavoro in Groenlandia per minare il già fragile rapporto con la Danimarca. I 3 avrebbero messo in atto una sorta di campagna per influenzare l'opinione pubblica dell'isola, con lo scopo di incentivare la tanto dibattuta e controversa annessione agli Stati Uniti. Per fare un esempio concreto, pare che uno di loro abbia compilato un elenco degli abitanti che sostengono Trump e di quelli che invece non lo appoggiano. Sembrerebbe anche che si sia scavato nel passato alla ricerca di episodi torbidi per dipingere un'immagine negativa della Danimarca sulla stampa americana. Uno di questi episodi potrebbe riguardare lo scandalo della sterilizzazione forzata delle donne groenlandesi negli anni 70, per il quale la premier danese Mette Frederiksen si è scusata a nome del paese ieri per la prima volta. Dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, Trump è tornato a rivendicare la Groenlandia adducendo ragioni di sicurezza nazionale.
I'm a human. Human are not for sale. We are not for sale.
La Groenlandia però non è in vendita, hanno più volte ripetuto sia groenlandesi sia Copenaghen. E qualsiasi tentativo di ingerenza in un territorio che di fatto è parte del Regno di Danimarca, a detta sia della Premier sia del Ministro degli Esteri danesi, è inaccettabile.
Il nostro ultimo contributo ci porta a parlare di quello che succederà da domani per tutto il fine settimana nel Canton Glarona, dove è prevista la festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri. È uno degli appuntamenti sportivi più attesi e seguiti della Svizzera tedesca. Nei 7 ring di segatura si affronteranno 274 lottatori, in palio il titolo di Schwingerkönig, il re della lotta. Nell'arena mobile più grande d'Europa sono attese oltre 56.000 persone, mentre da casa centinaia di migliaia seguiranno lo Schlussgang, l'ultimo e decisivo combattimento. In questo contributo Luca Betti vi raccontiamo le origini di questa tradizione, nemmeno tanto lontana, una passione che non sembra per il momento aver contagiato la Svizzera italiana.
La lotta, lo Schwingen, è qualcosa di tipicamente svizzero, col tempo è diventata lo sport nazionale, almeno nella Svizzera tedesca. Spesso mitizzata come tradizione antica, in realtà è un'invenzione dell'Ottocento, quando nasceva la Svizzera moderna. In quegli anni il paese era alla ricerca della propria identità, lo Schwingen doveva servire a distinguerci dagli altri stati e a unire, a fare da collante tra le differenze linguistiche, religiose e cantonali, spiega Linus Schöpfer, autore di un libro sulla storia della lotta svizzera.
La prima tappa risale all'inizio dell'Ottocento, con le prime feste popolari che hanno fatto da modello per quelle successive. Poi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, arriva la fase dell'istituzionalizzazione. Nasce l'Associazione Federale di Lotta Svizzera e il calendario delle feste prende più o meno la forma che conosciamo oggi. L'ultima grande svolta è quella degli anni 2000, con l'arrivo della televisione che ha fatto conoscere lo sport alla grande massa e trasformato la festa federale in un mega evento seguito da centinaia di migliaia di persone.
Uno sport definito nazionale che però nella Svizzera italiana interessa poco o nulla. Lo Schwingen era un'usanza estranea importata dagli svizzero-tedeschi e furono loro, operai impiegati nella costruzione della linea ferroviaria del San Gottardo, a fondare nel 1895 il primo Schwingclub a Bellinzona, che ebbe però vita breve, meno di 10 anni. Da allora la lotta svizzera fatica a valicare le Alpi, ricorda il giornalista culturale della NZZ Am Sonntag.
L'associazione ticinese di lotta svizzera è nata solo nel 2012 e la prima festa cantonale si è tenuta nel 2022, quando TikTok aveva già 6 anni. In Ticino dunque la lotta svizzera, almeno nella sua forma istituzionalizzata, resta una realtà molto giovane.
Zumindest das institutionalisierte Schwingen ist doch eine sehr sehr neue Erscheinung.
Nel resto della Svizzera, invece, lo Schwingen sta vivendo un vero e proprio boom. Gli appassionati si trovano tanto in campagna quanto in città e in tutti i ceti sociali, sottolinea Schöpfer.
Forse c'è una certa nostalgia, la sensazione di aver perso il contatto con la natura, e allora ci si lascia volentieri trasportare da questo grande spettacolo folcloristico che è la festa di lotta svizzera. In parte è anche una forma di compensazione, un modo per ricollegarsi, magari in maniera idealizzata, alla vita dei nonni e a quella svizzera rurale oramai sempre meno presente. Allo stesso tempo la lotta è uno spettacolo puro. La Schwingfest è un generatore di storie. Il piccolo che batte il grande, il lottatore ospite che mette in difficoltà il beniamino di casa. La lotta è, insomma, un grande show, sempre capace di intrattenere.
Das Schwingen ist auch an sich eine sehr unterhaltsame Show nach wie vor.
E chissà quali storie saprà raccontarci la festa federale 2025 a Mollis, nel Canton Glarona. Quale lottatore, per ultimo, toglierà con 2 vigorose manate la segatura dalla schiena dell'avversario dopo averlo buttato a terra. Per le appassionate e gli appassionati di Schwingen sarà l'apoteosi, l'incoronazione del re della lotta svizzera.
E allora che vinca il migliore, vi lascio al resto dello sport. L'augurio di un buon pomeriggio.